Dunque, il giro di meditazione che ci viene suggerito di fare, mi pare evidente, è quello di contemplare la santità della famiglia di Gesù, di Maria e di Giuseppe, per scoprire la santità della nostra famiglia. E si può anche rovesciare in qualche maniera, con qualche precauzione. Cioè si può scoprire la santità della santa famiglia capendo a fondo la santità della nostra. Cioè l'intreccio tra il divino e l'umano, la fede in Gesù come Dio e uomo, comporta questa circolarità, no? Perché questo è un altro aspetto sorprendente del Natale, per la luce che si accende sul nostro mondo la notte di Natale, per il Vangelo, ogni famiglia è santa, non tanto per le virtù, perché per la verità, se guardiamo le famiglie, c'è anche molto da preoccuparsi, no? Cioè non è che siamo così santi nelle nostre famiglie. Ma appunto le nostre famiglie sono sante per l'opera che Dio vi compie. Cioè la famiglia è un riflesso dell'opera santa di Dio. Cioè quell'opera con cui Dio sta creando l'uomo e salvandola ha un luogo fondamentale nella famiglia. Cioè la santità di Dio splende nel mondo in maniera del tutto singolare nella famiglia. In questo senso la famiglia è un mistero. E i cristiani giustamente la celebrano come sacramento, cioè l'amore tra l'uomo e la donna, che pure è così fragile e complicato, dice dell'amore di Dio, l'amore di Dio per il suo popolo, narrato nella scrittura, che è il segno dell'amore di Dio per ogni uomo, l'amore di Dio per ogni uomo e per il suo popolo. Si esprime in realtà nell'amore tra l'uomo e la donna. Si potrebbe dire, sempre con molta precauzione, ci autorizza lui a dire ste robe perché no, Dio è così diverso, ma si potrebbe dire che l'amore di Dio e dell'uomo, che è così diverso, è in qualche maniera fatto dalla stessa pasta. È fatto insieme, per usare le parole alte che usa il Papa nella bellissima enciclica sulla carità, Dio è carità, no? Cioè l'amore in realtà di Dio e dell'uomo è fatto insieme di eros e di agape, si direbbe di desiderio con tutto quello che c'è dentro, di fragile anche, di eros, di desiderio e di dedizione, di grazia, di dono di sé, no? E questo riguarda anche Dio. Guardate che vi sto portando su sentieri un po'. Riguarda anche Dio, una certa idea spiritualistica di Dio che attribuisce all'amore di Dio il carattere puramente oblativo, e all'amore vero è quello oblativo, non è quello interessato. E sta roba qui non sta in piedi in termini cristiani, no? Cioè l'amore di Dio. E la Bibbia in questo è fortissima, pensate a Osea, ma tutti i messaggi dei profeti. L'amore di Dio per il suo popolo è un amore geloso, è un amore passionale, è un amore che soffre, un amore che s'arrabbia, è un amore possessivo, è un amore fatto di desiderio, appunto. Non è un amore che scende già fatto dall'alto, cade come una pioggia. Ma è un amore che attende il riconoscimento, come ogni amore. E quindi se tu aspetti il ritorno dell'altro, ti devi aspettare di tutto. È un amore che dipende dalla risposta dell'altro. E quindi è un amore feribile, vulnerabile. Se io amo una persona, devo essere disposto a patire. Se no, non la amo. Giro alla larga, hai capito? No. In questo senso l'amore rende Dio vulnerabile. Vedete come certi discorsi catechistici su cui si lavorava molto, no? Dio impassibile, Dio atto puro, ci portavano fuori strada, no? Cioè Dio in realtà è vulnerabile. Se volete, Dio soffre. Quando noi non lo amiamo, virgolette, ci sta male. Se no non ci ama. Che amore è quello di uno che è impassibile? Una vulnerabilità che trova il suo culmine nella passione di Gesù. Altro che vulnerabile, Dio ha patito. La passione di Gesù, la morte di Gesù, è la traduzione più evidente della patibilità di Dio, della capacità di soffrire di Dio, del fatto che Dio soffre per gli uomini, che Dio ama gli uomini, perché è un aspetto dell'amore, appunto. E questo però, guardate com'è suggestivo, questo però dice che i nostri amori, l'amore tra l'uomo e la donna, ha questo tragitto, pure esso, ovviamente partendo dal basso, perché noi siamo animali. Quindi il nostro amore parte radicalmente da Eros, dal desiderio, dalla passione. Passione vuol dire tutte e due le cose, vuol dire appetito e vuol dire patire, no? Cioè i nostri amori sono così. Parte dal desiderio appassionato e anche dal desiderio ignaro, rischioso. E quindi chiede la disponibilità ad essere feriti. Cioè, quando io mi avventuro in un amore, non posso essere sicuro. Anzi, se sono sicuro di qualcosa è che sarò ferito, sarò deluso, capito? Anche. Forse si capisce perché la nostra cultura tema l'amore. Perché teme di essere scottata, no? Di dover soffrire. Siccome questa, parlo della cultura, degli uomini invece poi si arrischiano ad amare, come? Ma la cultura che vende benessere, cioè dice dell'amore, non parla mai di amore, dice un'amicizia, una relazione, una convivenza, hai capito? Non di amore, non una parola così grossa. Perché ti scotti? Io non posso mettere in vetrina qualcosa con cui ti scotti, no, che fa male. Io vendo solo quello che è benessere. E d'altra parte questa cultura teme ciò che non conosce, perché è una cultura del calcolo. E quindi teme la sporgenza del senso che hanno i gesti e le parole che gli innamorati invece si dicono. Se potessi tradurre così, la cultura nostra teme la densità religiosa del rapporto d'amore, la santità, l'agape appunto. Perché la teme? Perché quella roba lì ti strappa dalle tue mani la cosa che tu invece vuoi. Cioè gli uomini, stando a loro, vorrebbero fare della loro relazione una cosa umana, troppo umana, solo umana, una cosa di cui possiedono la chiave. E invece la logica profonda della loro relazione chiama la relazione stessa a trascendersi, a andare oltre ciò che gli uomini governano. Cioè progressivamente, quando si ama, ci si accorge di cercare il bene dell'altro più del bene proprio. E questo ti porta fuori, no? È un esodo, è una conversione. Cioè quando ami sei chiamato a questa vocazione oblativa, all'agape appunto, a dare testimonianza con la tua vita, a dare la vita all'amore. Vedete come Eros, il desiderio, e agape, il dono di sé, si intrecciano e intrecciano l'amore di Dio e dell'uomo e della donna, e dei genitori e dei figli, per completare la simbolica familiare, appunto, della famiglia. Perché anche coi figli succede così. I genitori mettono al mondo i figli per Eros, per passione. Il desiderio di un figlio nasce da un amore appassionato, cioè è desiderio di qualcosa che ci manca, che viene a portare un complemento alla nostra vita. La prima lettura parla di Anna, appunto, che piange, che non mangia, ha il cuore triste perché non ha un figlio, no? La sterilità, appunto, è sentito come una sofferenza, perché del figlio si ha bisogno, no? Perché il figlio lo si vuole. Ed è interessante che nella preghiera, nel dialogo con Dio, passa dal bisogno, desiderio del figlio alla consacrazione del figlio. Il figlio, se lo avrà, lo consacrerà a Dio. Il figlio non è del padre e della madre, i quali sono chiamati a dargli la loro vita. Il figlio non lo chiami perché ne hai bisogno, ma perché hai bisogno di qualcuno a cui dare la vita. Che è il Vangelo, vedete il Vangelo cosa ci chiede? Chi non perde la vita, chi non dà la... sta roba qui è... E quindi il carattere, anche qui, la densità religiosa, la santità della genitorialità, cioè del diventare padre e madre, consiste nello scoprire che il desiderio del figlio è desiderio di qualcuno al quale fare dono della propria vita. E quindi anche il desiderio del figlio parte da Eros ed è chiamato ad arrivare all'agape. Per questo la generazione di un figlio è un voto, è una consacrazione a Dio. Ah, ma per la Madonna no. Per la Madonna concepita senza peccato, l'Annunciazione, no. Proviamo a vedere se il Vangelo ragiona così. Questa regola della santità della madre vale anche per Maria. Nel suo caso, certo, l'annuncio del figlio precede il suo desiderio, cioè non è che Gesù nasce perché Maria ha bisogno di avere un figlio, le viene dato appunto, no? E lei risponde prontamente, eccomi, sia fatta la tua volontà. Ma secondo me il Vangelo dicendo questo non tira via niente alla passionalità dell'amore di Maria per il figlio. Cioè, sarebbe sbagliato anche qui pensare che l'amore di Maria per Gesù è puramente agape, un amore cioè che non ha le caratteristiche del desiderio appassionato e vulnerabile. Anche qui, guardate, la madre addolorata, noi veneriamo l'addolorata ai piedi della croce, cos'è se non una madre ferita dal fatto che le hanno ucciso il figlio? Cioè, l'amore di Maria è un amore di passione, e come? E questo episodio dello smarrimento del figlio dodicenne al Tempio è un annuncio della passione. Dunque proviamo a rileggere, vi indico due o tre passaggi di questo racconto. Vedete che il Vangelo è molto più ardito, è molto più adulto della nostra religiosità, che si è rimpicciolita, è diventata bambina, no? Dunque il Vangelo narra così. Maria e Giuseppe si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Cioè lo portavano in chiesa, hai capito? Perché non si dimenticassero loro e non si dimenticasse lui da dove veniva, appunto. Con questo gesto religioso volevano esprimere la convinzione che avevano, che dovevano iniziare il loro figlio alla verità della sua condizione. I nostri figli vanno iniziati all'idea che non sono nostri figli, ma sono figli del Padre che sta nei cieli e che sono chiamati per dare la vita. Sta roba qui è l'iniziazione alla vita. Che poi non gli facciamo nel catechismo, nella prima comunione, quelle robe lì che servono a niente se nel cuore i nostri figli non abbiamo insistentemente fatto conoscere il Padre che sta nei cieli. Quindi tutti gli anni loro portavano a Gerusalemme per la festa di Pasqua Gesù. Essi però non conoscevano bene cos'era questa verità della vita di Gesù, e neanche la loro. E tuttavia sapevano che Dio avrebbe istruito loro il figlio sulla via a cui li chiamava. E di fatto appresero. Ancora una volta appresero in quella occasione la volontà di Dio, cioè il senso del Tempio, la casa del Padre nostro che è tra noi. Lo appresero attraverso lo smarrimento di Gesù. Dopo tre giorni di ricerche lo ritrovano nel Tempio tra i dottori. E il Vangelo dice Maria e Giuseppe restarono stupiti. dolorosamente stupiti o piacevolmente stupiti? Sai, noi ci siamo abituati a dire, hanno trovato Gesù nel Tempio tra i dottori, erano entusiasti perché hanno detto è già un bambino da università, insegna già ai dottori, capito? Quella religiosità che a noi serve, no? Ci faceva leggere le cose così. Di sicuro la madre esprime soprattutto il dispiacere, il dolore. Figlio mio, perché ci hai fatto questo? Tuo padre e io angosciati, ti cercavamo. Quindi Maria esprime chiaramente il lato possessivo dei genitori. Eh no, non puoi farci una cosa, cioè non è che puoi andare via di casa. Cioè la tua vita non è la tua vita, mette in gioco anche la mia, di madre, per piacere, la nostra, di genitori. E invece Gesù risponde rifiutando questa identificazione tra il desiderio dei genitori e lo scopo della sua vita. Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Ovviamente, dice il Vangelo, Maria e Giuseppe non compresero le sue parole. Perché nessuno di noi, alzi la mano se c'è qualcuno che lo sa, nessuno di noi sa cosa sia la volontà di Dio, dove ci sta portando, cosa vorrà dire dare la vita, no? E neanche Maria lo sapeva, e neanche Giuseppe lo sapeva, non compresero le sue parole. E tuttavia Gesù tornò a casa con loro e stava loro sottomesso. Intanto, era il suo mestiere di figlio di obbedire a papà e mamma, come era il mestiere dei genitori di comandare al figlio. Cioè la verità trascendente, il Padre mio, la verità appunto, a cui è destinata la nostra vita, che passa attraverso la soggezione del figlio ai genitori e l'autorità dei genitori sul figlio, verrà alla luce solo progressivamente, un po' alla volta, dove il Signore ti condurrà, capirai appunto, no? Maria conservava tutte queste cose nel suo cuore, cioè ricordandole, interpretandole, faceva il suo cammino di fede. Non sono cose belle queste qui, ma pensate alla nostra vita come si illumina, no? Pensate come queste cose della religione escono dalla magia, dal fattucchiero quasi, no? Dove poi non stanno in piedi quando ci sono le cose serie, dai. Oppure vengono usate un po' come la terapia del dolore, come droga. Ma il capire appunto questa radicalità del venire di Dio nelle storie degli uomini, pensate come ci aiuta a rileggere la nostra vita come un cammino di fede, ci sta ridando il senso di cosa ha voluto dire mettere al mondo un figlio, cosa sono state tutte le ansie quando abbiamo visto che non rispondeva ai nostri desideri, quando ho fatto scelte che noi non condividevamo, quando sono entrati i nostri figli, ma anche noi nei casini appunto, no? Quando poi dandoci una mano si riesce a recuperare, poi ricapisci dopo cosa voleva dire quella roba, quando ricordi che non avevi capito niente, che sei stato bambino, chi era veramente tua madre, tuo padre, cosa veramente hanno fatto che tu non hai capito al momento. E pensare che tutto questo è ciò attraverso il quale Dio ci riconduce alla verità della nostra vita, ce la restituisce, no? Il Padre che sta nei cieli ci aiuti tutti e aiuti soprattutto tutti voi, padri e madri, a fare il vostro cammino di fede e vi aiuti a correggere l'impazienza delle vostre attese nei confronti dei figli. Tante volte, io non dico soffriamo inutilmente perché è sciocco dire quello, sarei anch'io un venditore del benessere dicendo ma non preoccupatevi che poi fanno, la sofferenza che i figli ci danno, come quella che noi diamo a nostro marito, a nostra moglie, come quello che ci diamo a vicenda, è una cosa vera, è una cosa da vivere, è una cosa da attraversare, non si può scavalcare, appunto, no? Però si può farne un cammino di fede. Vi aiuti il Padre che sta nei cieli a correggere questa impazienza che noi abbiamo nelle attese nei confronti degli altri, dei figli, e a imparare anche attraverso le cose patite, come dice la lettera agli Ebrei, che imparò attraverso le cose patite l'obbedienza al Padre più grande. Fratelli carissimi, riuniti con la famiglia di Nazareth, modello e immagine dell'umanità nuova, innalziamo al Padre la nostra preghiera, perché tutte le famiglie diventino un luogo di crescita nella sapienza e nella grazia. Diciamo insieme: rinnova le nostre famiglie, Signore.
Come la famiglia di Nazareth, la Santa Chiesa esprima al suo interno e nei rapporti con il mondo il volto di una vera famiglia che sa amare, donare, perdonare. Preghiamo.
Rinnova le nostre famiglie, Signore.
Signore, benedici coloro che si spendono perché sia riconosciuto nella società il ruolo prezioso della famiglia come luogo d'amore, di comunione e di accoglienza reciproca. Preghiamo.
Rinnova le nostre famiglie, Signore.
Signore, illumina con la Tua sapienza i genitori, riconoscendo il loro compito educativo come vocazione che viene da Te, accompagnino i figli nel loro percorso di crescita, rispettando la loro libertà e la loro vicenda personale in un clima di amore e di fiducia. Preghiamo.
Rinnova le nostre famiglie, Signore.
Perché i giovani fidanzati sentano, nella realtà unica e irripetibile del loro amore, la presenza di Dio Padre, che li ha fatti incontrare e li guiderà in ogni momento della loro vita. Preghiamo.
Rinnova le nostre famiglie, Signore.
Tante sono le situazioni di sofferenza, di lacerazione, di angoscia che le famiglie devono affrontare, per i genitori anziani e abbandonati dai figli, per i figli trascurati e non amati, per le coppie in crisi, per le famiglie separate, perché la nostra accoglienza e la nostra vicinanza li faccia sentire meno soli. Preghiamo.
Rinnova le nostre famiglie, Signore. O Dio, che in Gesù, Giuseppe e Maria ci hai dato una viva immagine della Tua eterna comunione di amore, rinnova in ogni casa le meraviglie del Tuo Spirito, perché le nostre famiglie possano sperimentare la continuità della Tua presenza, per Cristo nostro Signore. Amen.